Stasera abbiamo la possibilità, il piacere di vederci e pregare gli uni per gli altri. E prima avremo un tempo in cui guarderemo ancora la storia del cristianesimo. A me la storia piace tanto, spero anche a voi. Spero di essere utile, soprattutto a guardare quello che Dio fa. Vogliamo pregare e chiederei a qualcuno di voi che vuole di pregare per questo tempo insieme, poi passeremo all'altra parte.
Caro Padre, ti vogliamo ringraziare per questo tempo insieme che ci regali. Grazie Signore perché è un appuntamento veramente bello in mezzo alla settimana. Possiamo rilassarci ascoltando la tua parola, conoscendoti di più, conoscendoci fra di noi, pregando gli uni per gli altri. Ti preghiamo veramente di aprire i nostri cuori, sgombrare le nostre menti affinché possiamo essere attenti a quello che tu vorrai dirci. Ti preghiamo di benedire Paolo affinché possa parlare liberamente della tua parola come tu gliel'hai messa nel cuore. Grazie, Signore, di ogni cosa che fai per noi. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie Cinzia. Allora, spero che siamo qui con un po' di aspettativa, non una lezione come se fossimo a scuola sulla storia dove magari ci nascondavamo, ma un po' di aspettativa per vedere quello che Dio ha fatto. Siamo a questo terzo episodio riguardo alla storia del cristianesimo. Abbiamo percorso, se vi ricordate, i primi 6 secoli della storia della Chiesa. Abbiamo narrato non tanto la vita di uomini, certo l'abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo descritto quello che Dio ha fatto attraverso le loro vite, vite di uomini e donne semplici come noi, che hanno portato avanti il Vangelo, che l'hanno proclamato, lo hanno difeso. Non possiamo guardare la storia della Chiesa senza notare due costanti che vedremo anche oggi. Una è coraggio, coraggio di credenti, che sono andati avanti nonostante tanti ostacoli. L'altra parola, l'altra costante è la dottrina, la verità. Hanno avuto coraggio per amore della verità, non per beni personali. Queste due parole scandiscono un po' l'essenza di quello che è stata la storia della Chiesa, che è stata, come ricordate, abbiamo sempre letto questo testo, colonna e sostegno della verità. Così entriamo nel terzo periodo storico importantissimo, periodo lungo che va dal 590 d.C. fino al 1517, ovvero fino alla riforma protestante. Allora, questo periodo molto lungo lo dividerò in due tappe. La prima, questa occasione, guarderemo la storia attraverso la narrazione di alcuni, certo non tutti, personaggi che io definisco i precursori della riforma o anche i primi riformatori. Dio stava preparando in questo periodo l'Europa. Direi tutto il mondo da lì a poco ha un suo speciale intervento nella storia. La seconda tappa, per la prossima occasione, si focalizzerà in particolare sulla riforma protestante partendo da Lutero per proseguire con i suoi successori in tutta Europa, anche in Italia. C'è qualcuno che dice che l'Italia non è stata così tanto, diciamo, assorbita dalla riforma. Beh, posso concordare soltanto in parte. Dio ha fatto qualcosa in Italia. Vorrei questa sera partire dalla lettura di un testo che non è il nostro di Timoteo, ma è in Neemia capitolo 8. Leggerò qualche versetto insieme, non li commenteremo, ma ci porteremo dietro tutta questa serata questa idea che quando Dio ha fatto qualcosa di grande nella storia, quando ha portato un risveglio, sempre c'è stato un ritorno alla parola di Dio. Neemia capitolo 8. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque. Disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire, un po' come sta succedendo questa sera o tutte le domeniche mattina. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque dalla mattina presto fino a mezzogiorno. Questo non succederà stasera o neanche la domenica mattina, Malia, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza di uomini, donne e quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Che bello questo. Avevano una grande aspettativa quel giorno. Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui c'erano un po' di nomi. Versetto 5, Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Pensate che aspettativa, che rispetto verso la parola di Dio che avevano quelle persone. Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose amen, amen, alzando le mani e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. E poi leggiamo che alcuni nomi e altri leviti, versetto 7, spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto e si leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile. Ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Quindi quello che vediamo qui è c'è la lettura della parola, tante ore, ci sono tutti uomini, donne, bambini, tutti ascoltano, hanno un'aspettativa e Dio parla perché loro comprendono grazie ai leviti che spiegano la legge. Qual è il risultato di comprendere la parola di Dio? Guardate versetto 9. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote, scriba, i leviti che insegnavano, dissero al popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo, infatti, piangeva ascoltando le parole della legge. Questo era quello che la parola di Dio aveva fatto in quei cuori, nelle loro vite, tutto il popolo. E lo ripete, dice ancora versetto 10, non siate tristi perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo tacete perché questo giorno è santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri, a fare gran festa perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Che bello questo testo, commovente, da brividi. A tempi di Neemia c'è stato un grande risveglio prodotto da un ritorno convinto alla parola di Dio e dal desiderio delle persone di ubbidire a questa parola che ascoltavano. E, miei cari, questo è quello che contraddistingue quello che diremo questa sera. Solo un ritorno alla parola di Dio può cambiare la nostra esistenza, può cambiare questo mondo. Quello che stiamo vedendo in questo terzo periodo della storia della Chiesa è questo. Così partiamo dal 590. Per comprendere quegli elementi che hanno portato alla riforma protestante dobbiamo partire da lontano. Nel 590 Papa Gregorio Magno teorizza il potere temporale. Questo Papa fa un'affermazione terribile, direi, dal punto di vista spirituale, quando dice: sullo stesso piano della scrittura c'è la tradizione orale e la tradizione scritta. E per secoli questo dominerà l'intero Medioevo. Anche se Dio ha sempre avuto un popolo, una luce, questo modo di pensare ha dominato il mondo antico, sino a quando l'autorità delle scritture è stata progressivamente compromessa e via via sottoposta alla tradizione scritta. Così dal punto di vista spirituale era un periodo buio. La vita delle persone era scandita dal clero. Per spiegare quanto il clero fosse dominante nella vita delle persone, vi riporto una frase degli storici di questo periodo, parafraso, diciamo, ma questo è il significato. Il sacerdote del paese X contava più dell'imperatore a quel tempo. Infatti il prete, il sacerdote, era presente sempre dal battesimo fino all'estrema unzione in una maniera che alcune persone cominciavano a sentire soffocante perché molto di quello che si faceva era tradizione. E la scrittura era stata completamente annullata. Pensate che i preti, pur celebrando la messa in latino, non lo conoscevano. Dunque non conoscevano neanche la parola di Dio, non sapevano leggerla. Questi sono i secoli, anche un po' più avanti, nei quali, se vi ricordate, l'Islam avanza, il tempo delle crociate, nel nome di Cristo addirittura sono giustificati dei massacri di persone in tutta l'area mediterranea, quando in realtà il movente era politico, era economico. Così un periodo buio spiritualmente, forse tra i più bui della storia, e io sono convinto che questo, che fosse così, perché le persone non conoscevano la parola di Dio. Ma stava arrivando il momento in cui Dio stava risvegliando la sua Chiesa in tutta Europa attraverso un ritorno alla parola di Dio e attraverso la chiamata di alcuni precursori della Riforma. Allora vorrei parlarvi di un primo personaggio che è Valdo, conosciuto come Pietro Valdo o Valdesio, tra l'altro non siamo neanche sicuri del suo nome, del suo cognome, era più un nome di battaglia. Lui era un ricco mercante francese, di Lione, il quale, leggendo i Vangeli, fu salvato dal Signore all'età di circa 30 anni. Anche qui l'età non è certa perché non siamo certi della sua data di nascita. Comunque, con punto nel cuore della parola di Dio, lui decise immediatamente di fare una cosa, decise di dare metà dei suoi beni ai poveri e di usare metà, l'altra metà, per due ragioni. Uno, sostenere la sua famiglia, e poi ha avuto una grandissima intuizione che sicuramente è mossa dallo Spirito Santo. Con l'altra metà, oltre a sostenere la famiglia, ha voluto sponsorizzare la traduzione della Bibbia, parte di essa, in francese volgare. Siamo intorno al 1170 d.C., quelli sono i secoli in cui nascono le lingue in Europa, l'inglese, il francese, l'italiano, e quella di Valdo è stata una intuizione eccezionale. Ne avrà ancora altre, alcune ci saranno utili più avanti nel nostro dibattito, non questa sera. Comunque, dare la possibilità alle persone di leggere la Bibbia nella propria lingua era qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale. Passano circa due secoli e arriva sulla scena un secondo personaggio, certamente da definire quale precursore della Riforma. Si tratta di un professore universitario che insegnava letteratura inglese ad Oxford, John Wycliffe. Leggendo la scrittura, lui comprende il messaggio del Vangelo e il Signore lo porta a scrivere alcuni libri molto importanti, di cui uno direi fondamentale, scritto in latino, che ha questo titolo, lo dico già in italiano, La verità delle sacre scritture. In questo libro lui sottolinea due verità fondamentali riguardo alla Bibbia. La prima, l'ispirazione delle sacre scritture. La seconda, che è uno dei risultati dell'ispirazione, l'autorità delle scritture. Non so se lo sapete, ma fu lui che per primo coniò l'espressione che poi è diventata comune tra i riformatori due secoli dopo, sola scrittura, la sola scrittura, intendendo che la Bibbia è la sola autorità in materia di fede e di condotta. Questa sua affermazione verrà poi cancellata, disintegrata direi, da un decreto del Concilio di Costanza nel 1415, quando queste sue idee e poi anche quelle di Hus, di cui parleremo tra poco, saranno condannate come eretiche. Così Wycliffe fu un personaggio che cambiò l'indirizzo di tutta l'Inghilterra e poi in un secondo tempo dell'Europa attraverso l'influenza che lui ebbe su altri uomini di Dio attraverso i suoi scritti e questa affermazione che c'era dietro i suoi scritti, sola scrittura. Perché, carissimi, dobbiamo sapere che a quel tempo le Bibbie erano corredate di diversi altri testi, commentari, libri apocrifi, tutta la patristica, tutte le aggiunte della tradizione scritta con note, molte volte si era in contrasto palesemente con il contenuto della parola di Dio. C'era un grande bisogno di alzare la visione delle scritture al posto che spettava loro. E ovviamente Wycliffe non soltanto scrisse, ma anche insegnò, ha predicato, e lo fece pur non uscendo dalla Chiesa ufficiale, contestando l'insegnamento della Chiesa, sottolineando che l'unica autorità per il cristiano è la scrittura, alla quale tutti, anche il Papa, sono soggetti. E noi siamo certi che se non fosse stato per la protezione della nobiltà inglese, lui sicuramente sarebbe morto martire. Così l'Inghilterra era scossa da questo ritorno alla verità da parte di questo uomo, sola scrittura. Per questo motivo Wycliffe era convinto che tutti dovessero poter leggere la Bibbia. Perciò lui si dedicò alla traduzione della Bibbia in inglese. E lui tradusse tutto il Nuovo Testamento, poi con una squadra abbastanza ampia iniziò anche la traduzione del Vecchio Testamento, che però non riuscì a terminare per una morte prematura, E questa traduzione, iniziata nel Vecchio Testamento in inglese, fu portata avanti 2 secoli dopo da William Tyndale, il quale nel 1534 produsse la prima traduzione ufficiale inglese della Bibbia, ben fatta. E questo uomo, per la sua fedeltà alle scritture, William Tyndale, venne ucciso, strangolato, poi messo a rogo nella piazza di Bruxelles. Era la prima volta nella storia che gli inglesi potevano avere la Bibbia nella loro lingua. Non so se lo sapete, ma in onore di Wycliffe, ricordando la sua opera di traduzione, nel 1942 è stata fondata negli Stati Uniti la Wycliffe Bible Translators, un'organizzazione che si occupa della traduzione della Bibbia in altre lingue, in particolare a favore delle lingue che ancora non hanno una Bibbia. Così nello stesso periodo Dio si sta muovendo in Europa e in altre parti. Arriviamo in Boemia, l'attuale Repubblica Ceca. Lì venne al mondo un altro uomo di nome ancora Giovanni. Se volete essere importanti nel mondo dovete farvi chiamare Giovanni, lo scopriremo stasera ancora un po' di più, perché Jan Hus arriva sulla scena. Sono tutti personaggi del loro tempo, sicuramente hanno dei propri limiti umani come i nostri, ma hanno veramente tante virtù. Sono uomini di un tale spessore che il tempo non basterebbe per descriverli compiutamente. Hus era un alto prelato, nonché rettore dell'Università di Praga. E nel 1402 gli venne dato l'incarico di predicare ogni domenica, 2 volte ogni domenica, nella cappella di Betlemme a Praga. Se andrò a Praga andrò a vedere questa cappella, esiste ancora oggi. E allora è un luogo molto importante per la cristianità boema. E sapete, Hus era stato fortemente influenzato sicuramente dalla parola di Dio, ma anche dagli scritti di Wycliffe. Proviamo a immaginare, non siamo nel 2021, com'è possibile che lui fosse influenzato da questi scritti quasi contemporanei? Siamo nel XIV secolo, non esisteva internet, le comunicazioni non erano così veloci, efficaci. Beh, la mano di Dio era il braccio che collegava l'opera. Infatti le notizie circolavano, grazie sicuramente agli ambasciatori, c'era un buon legame reciproco tra Inghilterra e Boemia, grazie ai commercianti che viaggiavano in tutta Europa, ma soprattutto grazie agli studenti che, molte volte sponsorizzati, da Praga partivano anche da altre regioni dell'Europa, si spostavano, andavano ad Oxford a studiare. E lì erano venuti molti di loro a contatto con questi scritti e rientravano poi a casa e portavano con loro, con se stessi, questi scritti. Così Hus era un personaggio chiave, molto influente a Praga, ebbe una crisi spirituale che risolse soltanto grazie alla comprensione del Vangelo. E da quel momento comincia a predicare in quella cappella con zelo. Ha un grande dono di predicazione, molte persone lo ascoltano in quella cappella e lo seguono. E lui segue esattamente la linea che ha tracciato già Wycliffe. Solo la scrittura è degna di essere ascoltata. Ed è importante sottomettere la gerarchia ecclesiastica alle scritture. Le scritture che insegnano che cosa? Che la salvezza è per grazia, mediante la fede. Ha questa comprensione, non l'avrà così chiara come l'avrà più tardi Lutero, ma predica questo messaggio. E questo è un messaggio troppo scomodo per il clero del tempo e viene ucciso. Prima di morire scrisse queste parole, che voglio leggervi. Perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte, perché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e, in ultimo, dalla morte eterna. Sapete com'è morto? Bruciato vivo. Sapete perché la Chiesa ufficiale l'ha ucciso? Semplicemente perché predicava che le autorità alle quali si sottometteva erano esclusivamente la Bibbia e Gesù Cristo. Così, prima di scomunicarlo, era stato convocato a Roma. Quello era un pretesto, perché erano già stati pagati dei sicari che l'avrebbero dovuto uccidere durante il viaggio. Temendo che potesse accadere, lui si rifiutò di andare a Roma. Poco tempo dopo, nel 1414, garantendogli un salvacondotto per mano del re Sigismondo, le autorità ecclesiali lo hanno convocato a Costanza in Germania per essere interrogato. Era un concilio che avrebbe dovuto condannare in maniera definitiva gli scritti di Wycliffe. Così per l'occasione Hus si era preparato tantissimo, aveva preparato 3 sermoni, uno sulla pace, questo titolo, secondo sulla fede, terzo sulla legge di Cristo. Però non ha potuto predicarne neanche uno, perché gli hanno fatto solo una domanda. La domanda era Bury, quello che è scritto contro la Chiesa. Ovviamente lui si è rifiutato, quando si è rifiutato lo hanno spogliato, poi gli hanno messo in testa una corona alta 45 centimetri con delle piccole statue, piccole grandi statue, raffiguranti dei demoni, e lo hanno imprigionato. Poco meno di un anno dalla prigionia, mentre lo stavano portando a rogo, la gente lo insultava. Lo hanno legato su un palo e sotto i suoi piedi hanno messo la legna ancora spenta. E prima di accenderla gli hanno fatto ancora la stessa domanda. Adesso a Bury, Hus, il cui nome significa oca in boemo, ha risposto in questo modo. Voi state per bruciare un'oca, ma tra 100 anni avrete un cigno che non potrete né arrostire né bollire. Molti si sono mai chiesti cosa volesse dire. Lutero, 100 anni dopo, esattamente, dirà che lui è stato col cigno. E dopo che ha detto queste parole, si è messo a cantare degli inni legato al palo. Mentre bruciava vivo dietro le fiamme roventi, le persone potevano ancora distinguere le sue labbra muoversi per cantare. E quando è finita la legna, il suo corpo non era ancora completamente arso, perciò hanno cercato di recuperare altra legna, mentre lo facevano gli hanno spezzato le ossa bastonate per farlo bruciare più velocemente. Quando trovarono la testa, la fecero a pezzi con i randelli e la gettarono nel fuoco. E quando trovarono il cuore in mezzo all'interiore, dopo aver appuntito un bastone, come uno spiedo lo infilzarono sulla punta e fecero particolare attenzione a farlo rosolare, arrostire, consumare, punzecchiandolo con le lance finché non fu ridotto in cenere. E quando rimasero solo le ceneri, le presero, le gettarono nel fiume Reno e insieme a lui buttarono anche le ceneri dei libri di Wycliffe. Un odio tanto forte che 13 anni dopo in Inghilterra, essendo ritenuto l'origine delle idee di Hus, con un atto di crudeltà inaudita, riesumarono il corpo di Wycliffe, lo bruciarono e gettarono le ceneri in un fiume. Qualche cristiano forse sarebbe stato preso dallo sconforto, avrebbe detto è finita, non c'è più nulla da fare, è l'epilogo. Ma non fu così. Perché tutti questi uomini che hanno dato un grande risalto alle scritture, anche se morti, parlavano ancora. Quando entriamo nel XV secolo, Dio sta riportando l'Europa verso un'alta visione delle scritture. È chiaro che l'orologio di Dio sta scandendo il suo tempo per arrivare all'ora X, perché Dio ha visitato l'Inghilterra con il primo John, poi la Boemia con il secondo Giovanni, e adesso sta preparando il terreno a qualcosa che cambierà il mondo. XV secolo è stato caratterizzato da 2 eventi straordinari, vero? Il primo, verso la fine di questo secolo, è la scoperta dell'America. L'esploratore italiano Cristoforo Colombo, dopo essersi fatto finanziare dai banchieri genovesi, parte alla volta dell'India con l'intento di portare Cristo, no? Non soltanto il suo nome vuol dire quello, ma lui voleva fare esattamente quello. E invece di arrivare in India, arriva nelle Americhe. Ma se ci fosse qualche americano all'ascolto, gli vorrei dire che vi abbiamo scoperto noi. Ma c'è un secondo evento incredibile in questo secolo che ha avuto luogo in Germania, dove Dio chiama un altro uomo, che si chiama ancora Giovanni, a fare una delle più importanti invenzioni della storia. I caratteri mobili, la stampa. Sto parlando di Johann Gutenberg, che a Mainz, a Magonza, nel 1456, stampa il primo libro. Quale libro? La Bibbia in latino. Se doveste andare lì o a Parigi, fermatevi in uno dei 2 musei più importanti di queste città a vedere 2 copie della Bibbia in latino stampate da Gutenberg. Gutenberg ha detto queste parole riguardo alla sua stamperia quando si accingeva a stampare la Bibbia. Sì, è un torchio, certo, ma un torchio da cui sgorgeranno flussi inesauribili. Il liquore più abbondante e meraviglioso che sia mai sgorgato per alleviare la sete degli uomini. Attraverso di esso Dio diffonderà la sua parola. Una sorgente di verità sgorgerà da esso, come una nuova stella disperderà l'oscurità dell'ignoranza e farà risplendere tra gli uomini una luce fino ad allora sconosciuta. Lui ha inventato i caratteri mobili per stampare la Bibbia, non solo, ma per stampare la Bibbia. Una grandissima invenzione la sua. Voleva divulgare la parola di Dio. Perché prima di allora i libri si scrivevano a mano, con un altissimo rischio di errori. Inoltre, durante il Medioevo era difficile leggere i libri perché la grafia era gotica, quasi illeggibile. La mia sarebbe stata leggibile in quel periodo, oggi non tanto. Però sarà più tardi, con il Rinascimento, con la ricerca del bello, che la grafia cambierà. In terzo luogo, fino ad allora, i libri avevano un costo altissimo, erano copiati da monaci ed erano pochi coloro che potevano permetterseli. Quindi anche l'alfabetizzazione non era invogliata. Ma con la stampa tutto cambia, la Bibbia diventa accessibile a tutti. Però c'è ancora un grosso ostacolo, perché la Bibbia che si ha tra le mani è in latino. Si tratta ancora della traduzione di Girolamo, conosciuta come la Vulgata. E sapete, questa traduzione ha dei problemini, dei problemoni direi. Primo, la Vulgata ha i libri apocrifi. Questo non per volontà di Girolamo, ma del Papa Damaso, che l'aveva obbligato a inserirli. E ovviamente la Chiesa Cattolica non voleva eliminare quei libri che davano un forte peso al valore delle opere. Secondo problema, sicuramente peggiore del primo, era che la Vulgata aveva dei termini tradotti in maniera sbagliata. Per esempio, questo è un minimo errore, ma riferito al matrimonio, quel termine che è tradotto, sarebbe da tradurre come mistero, veniva tradotto con sacramento. Ci sono altri casi come questo, ma senza dubbio il più emblematico è il termine ravvedimento. Il termine ravvedimento è tradotto con fare penitenza. E il significato quindi che veniva dato era completamente sbagliato, ingannevole per le persone. Così questo è il quadro nel XV secolo. C'è stato un inizio di ritorno alla scrittura come unica autorità di fede e di condotta. C'è un ritorno all'idea che la parola di Dio non deve essere in mano a pochi, ma deve essere per tutti. C'è l'invenzione della stampa che rende accessibile la parola di Dio ai molti. Manca ancora un elemento, c'è ancora un elemento di ostacolo che il Signore sta per rimuovere prima di mandare uno dei più grandi risvegli della storia. E l'ostacolo è che la Bibbia è accessibile, ma è in latino con alcuni errori. Ed ecco che nel XVI secolo arriva l'umanesimo, una vera e propria rivoluzione che assume un significato completamente diverso fra il nord dell'Europa e il sud dell'Europa. Nel nord dell'Europa si va alle fonti, quindi si torna indietro, in particolare alle fonti ebraiche e greche, per studiare la scrittura, ovviamente non solo questo, ma si era più focalizzati a questo. Nel sud dell'Europa nasce il Rinascimento. Direi che la culla del Rinascimento è l'Italia, è proprio la culla della culla è Firenze. E in questa area, soprattutto in Italia, c'è il culto del bello, quindi focalizzarsi sull'arte, sulla pittura, sulla letteratura, e si va alle fonti, ma soprattutto a quelle pagane, quelle greche, quelle latine. Spostiamoci di nuovo al nord dell'Europa, perché qualcosa di importante sta per accadere, perché in Olanda nasce un uomo dal nome difficile da pronunciare, io lo pronuncio, poi si vedrà, Gerges, che significa Gerardo, figlio di Gerardo, che è più conosciuto come Desiderius Erasmus, ovvero Desiderio Erasmo. A quel tempo, per i personaggi di un certo rilievo, era buon uso latinizzare i propri nomi. Stiamo parlando di Erasmo da Rotterdam. Lui è fondamentale per colmare l'ultimo tassello che manca per un ritorno alla sola scrittura, che sarà uno dei cinque sola dei riformatori. Lui va alla ricerca di tutti i manoscritti possibili e nel 1516 pubblica la prima edizione del Nuovo Testamento in greco, che servirà da quel momento in poi per tutte le traduzioni del Nuovo Testamento, tutti i nomi che conosciamo da lì sono partiti per tradurre in altre lingue. Ma perché ha fatto questo? Perché si è impegnato così tanto? Beh, lui ha visto queste grandi incongruenze nella traduzione latina della Bibbia e ha deciso di porvi rimedio, spinto dal grande desiderio che la parola di Dio potesse essere letta da tutti nella propria lingua. E ha scritto questa frase che voglio citare, che dà il senso di quello che sto dicendo. Lui ha scritto questo: voglia Dio che il contadino possa intonare un testo delle scritture mentre spinge il suo aratro e il tessitore canticchiarle al ronzio della sua spoletta. Vorrei che il viandante si riprendesse dalla stanchezza del suo viaggio con questo passatempo e vorrei che il credente basasse tutto il suo dire sulla scrittura. Che bello! Ora tutti gli elementi necessari per un grande risveglio, un ritorno alla verità dopo secoli di buio totale sono pronti. Dio si è mosso, le lancette si sono allineate e arriviamo al 31 ottobre 1517. Questa data che sarà ricordata da tutti, che cosa successe quella data? Lo vedremo la prossima volta. Ma vorrei chiudere con un grandissimo appello per tutti noi questa sera. Forse guardiamo la nostra vita in questo periodo, sentiamo che manca qualcosa nella nostra vita, anche spiritualmente, e gridiamo a Dio che intervenga. Chiediamo che Dio si muova tra di noi, faccia un'opera straordinaria. Ma, miei cari, dobbiamo sapere questo, che nessun risveglio è mai venuto nella storia senza due elementi. Uno, l'azione sovrana di Dio che si è mosso. Due, un ritorno autentico alla parola di Dio. E voglio concludere con le parole riguardo alla parola di Dio che ha scritto Spurgeon. Nessuna lingua risveglia mai le profondità della mia natura come la parola di Dio. Nessuna produce una calma così profonda nel mio spirito. Come nessun'altra voce può, mi fa piangere, mi umilia nella polvere, mi accende di entusiasmo, mi riempie di piacere, mi eleva la santità. Ogni facoltà del mio essere possiede il potere della sacra parola. Addolcisce la mia memoria, illumina la mia speranza, stimola la mia immaginazione, dirige il mio giudizio, comanda la mia volontà e rallegra il mio cuore. Ho avuto la parola di Dio alle spalle, prima di tutti gli eserciti e le flotte, di tutte le grandi potenze, sì, di tutte le forze della natura, poiché la parola del Signore è la fonte di tutto il potere dell'universo e al suo interno c'è una riserva infinita. Voglio incoraggiarvi, sorelle e fratelli, a tornare alla parola di Dio, seriamente, a leggerla e a tendere l'orecchio come faceva il popolo con Emia, col grande desiderio di sentire la voce di Dio e vedere trasformate le nostre vite. Amen.